Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Bene o male, e sino alla fine del mese d'agosto, i nostri concittadini poterono quindi essere condotti all'ultima dimora, se non decentemente, almeno con un ordine sufficiente a garantire all'amministrazione la coscienza di compiere il proprio dovere. Ma bisogna un po' anticipare lo svolgersi dei fatti per riferire gli ultimi procedimenti cui bisogna ricorrere. Per il livello a cui la peste si mantenne dal mese d'agosto in poi, il cumulo delle vittime superò di molto le possibilità che offriva il nostro cimitero. Si ebbe un bel demolire tratti di muro, aprire ai morti uno sfogo sui terreni circostanti. Bisognò presto trovare altro. Prima di tutto fu deciso di seppellire di notte, il che subito dispensò dal prendere certi riguardi. Si poterono stipare i morti sempre più numerosi nelle ambulanze, e i pochi passanti ritardatari che contro ogni regola si trovavano ancora nei quartieri esterni dopo il coprifuoco, o quelli portativi dal proprio mestiere, incontravano talvolta lunghe ambulanze bianche che filavano a fortissima andatura, facendo risuonare con la loro campanella senz'eco le vuote strade della notte. Frettolosamente i corpi erano buttati nelle fosse. Non avevano ancora finito di cadere che già le palate di calce gli si schiacciavano sul viso e la terra li copriva in maniera anonima, dentro buche che si scavavano sempre più profonde. Un po' più avanti, tuttavia, si fu costretti a cercare altrove per avere altro spazio. Un decreto prefettizio espropriò i beneficiari di concessioni perpetue e si avviarono tutti i resti esumati al forno crematorio. Presto fu necessario portare alla cremazione anche gli stessi morti di peste. Ma si dovette adoperare il vecchio forno crematorio che si trovava a est della città, fuori dalle porte. Fu portato più lontano il picchetto di guardia e un impiegato del municipio facilitò di molto il compito delle autorità, consigliando di adoperare i tram che un tempo servivano per il mare ed erano inutilizzati. Si adattò l'interno delle vetture e delle motrici togliendo i sedili e si deviò il percorso all'altezza del forno, divenuto il capolinea. E per tutta la fine dell'estate, come in mezzo alle piogge d'autunno, si poterono veder passare lungo la ferrata, nel cuore d'ogni notte, strani convogli di tram senza passeggeri che beccheggiavano alti sul mare. Gli abitanti avevano finito per sapere cosa fossero e, nonostante le pattuglie che proibivano l'accesso ai binari, dei gruppi giunsero sovente a inserirsi tra le rocce a strapiombo sul mare e a lanciar fiori nelle vetture al passaggio dei tram. Si sentivano ancora i veicoli sobbalzare nella notte d'estate, col loro carico di fiori e di morti. Verso la mattina, in ogni caso nei primi giorni, uno spesso e nauseabondo vapore calava sui quartieri orientali della città. Secondo tutti i medici, tali esalazioni, sebbene sgradevoli, non potevano nuocere a nessuno, ma gli abitanti di quei quartieri minacciarono subito di disertarli, persuasi che la peste si sarebbe abbattuta su di loro dal cielo, cosicché si fu costretti a sviare le fumate con un complicato sistema di tubazioni, e gli abitanti si calmarono. Soltanto nei giorni di gran vento, un vago odore venuto dall'est ricordava loro di essere sottoposti a un nuovo ordine, e che le fiamme della peste divoravano ogni sera il loro tributo. Furono queste le conseguenze estreme del contagio, ma per fortuna esso non ebbe a crescere in seguito, perché si può pensare che l'ingegnosità dei nostri uffici, le ordinanze della prefettura e persino la capacità d'assorbimento del forno sarebbero state forse soverchiate. Rieu sapeva che si erano previste soluzioni disperate, come il lancio dei cadaveri in mare, e si immaginava facilmente la loro schiuma mostruosa sull'acqua azzurra. Sapeva inoltre che se le statistiche continuavano a salire, nessuna organizzazione, per quanto eccellente, avrebbe resistito, e che gli uomini, nonostante la prefettura, sarebbero finiti col morire a mucchi e con l'imputridire per la strada, e che la città avrebbe visto sulle pubbliche piazze i moribondi aggrapparsi ai vivi con un odio legittimo, unito a una stolida speranza. Questo genere di evidenza o di timore manteneva in ogni caso nei nostri concittadini il senso dell'esilio e della separazione. A riguardo, il narratore sa perfettamente quanto sia increscioso non poter qui riferire nulla che sia veramente spettacolare, come ad esempio qualche incoraggiante eroe o qualche straordinario gesto simile a quelli che si trovano nei vecchi racconti. Nulla, tuttavia, è meno spettacolare d'un flagello e, per la loro stessa durata, le grandi sciagure sono monotone. Nel ricordo di coloro che le hanno vissute, le terribili giornate della peste non figurano come grandi fiamme inestinguibili e crudeli, ma piuttosto come un interminabile calpestio che tutto schiaccia al suo passaggio. No, la peste non aveva nulla a che vedere con le grandi e esaltate immagini che avevano ossessionato il dottor Rieu al principio dell'epidemia. Era più che altro un'amministrazione prudente e impeccabile, che funzionava bene. Per questo, si è detto tra parentesi, per non tradire nulla e soprattutto per non tradire se stesso, il narratore ha mirato all'obiettività. Non ha voluto modificare quasi nulla con gli effetti dell'arte, se non quanto riguarda le elementari esigenze ed una relazione pressoché coerente. E l'obiettività stessa ora gli ingiunge di dire che se la più grande sofferenza di quell'epoca, la più generale come la più profonda, era la separazione, se in coscienza è indispensabile darne una nuova descrizione in questa fase della peste, non è meno vero che questa stessa sofferenza aveva allora perduto molto della sua pateticità. I nostri concittadini, almeno quelli che avevano più sofferto per la separazione, si abituavano al loro stato? Non sarebbe del tutto esatto affermarlo. Sarebbe più giusto dire che, nel morale, come nel fisico, essi soffrivano di consunzione. Al principio della peste essi ricordavano molto bene l'essere che avevano perduto e lo rimpiangevano, ma si ricordavano nettamente il volto amato, il suo riso, in un certo giorno che troppo tardi riconoscevano felice, difficilmente immaginavano quello che l'altro potesse fare nell'ora stessa in cui lo evocavano e in luoghi ormai così lontani. Insomma, in quel momento avevano la memoria, ma una fantasia insufficiente. Nella seconda fase della peste persero anche la memoria. Non che avessero dimenticato quel volto, ma, ed è lo stesso, il volto aveva perduto la sua carne, non lo scorgevano più nell'intimo di se stessi. E mentre nelle prime settimane inclinavano a lagnarsi di non aver più a che fare che con ombre nei fatti dell'amore, in seguito si accorsero che tali ombre potevano diventare ancor più disincarnate, sino a perdere anche i minimi colori conservati dal ricordo. Al termine di una così lunga separazione non si figuravano più l'intimità d'una volta, né come avevano potuto vivere accanto a una creatura su cui a ogni momento potevano posare la mano. Da questo punto di vista erano entrati nell'ordine stesso della peste, tanto più efficace quanto più era mediocre. Nessuno tra di noi aveva più grandi sentimenti, ma tutti provavano sentimenti monotoni. «E ora che finisca», dicevano i nostri concittadini. Ma questo si diceva senza il fuoco o l'acre sentimento dei primi tempi, e soltanto per le poche ragioni che ancora ci rimanevano chiare, non molto convincenti poi. Al grande selvaggio slancio delle prime settimane era succeduto un abbattimento che si avrebbe avuto torto a prendere per rassegnazione, ma che tuttavia era una sorta di provvisorio consenso. I nostri concittadini si erano messi al passo, si erano adattati, come si dice. Non c'era modo di fare altrimenti. Avevano ancora l'attitudine alla sventura e alla sofferenza, ma non ne risentivano più la punta. D'altronde, il dottor Rieu, ad esempio, considerava giustamente che il male era proprio questo, che l'abitudine alla disperazione è peggiore della disperazione stessa. Prima i separati non erano realmente infelici, c'era nella loro sofferenza una luce che ora si era spenta. Adesso li si vedeva all'angolo delle strade, nel caffè o dagli amici, placidi e distratti e con l'occhio così annoiato che grazie a loro tutta la città somigliava a una sala d'attesa. Quelli che avevano un mestiere lo facevano con l'andamento stesso della peste, meticolosamente e senza spicco. Erano tutti modesti. Per la prima volta i separati non avevano ripugnanza a parlare dell'assente, ad assumere il linguaggio di tutti, a esaminare la loro separazione sotto lo stesso angolo delle statistiche del contagio. Mentre sino allora avevano ferocemente sottratto la loro sofferenza alla sciagura collettiva, accettavano adesso di confondersi con gli altri. Senza memoria e senza speranza si stabilivano nel presente. In verità tutto per loro diventava presente. Bisogna dirlo, la peste aveva tolto a tutti la facoltà dell'amore e dell'amicizia. L'amore infatti richiede un po' di futuro e per noi non c'erano più che istanti. Ben inteso, nulla di assoluto in questo. Se è vero che tutti i separati giunsero a tale stato, è giusto aggiungere che non tutti vi arrivarono nello stesso tempo e che inoltre, una volta stabiliti nel nuovo atteggiamento, lampi, ritorni, brusche illuminazioni riportavano i pazienti a una sensibilità più giovane e più dolorosa. Occorrevano i momenti di distrazione in cui formassero dei progetti con implicita la cessazione della peste. Bisognava che sentissero inopinatamente e per effetto di qualche grazia il morso d'una gelosia senza causa. Altri anche trovavano subitanee rinascite, uscivano dal loro torpore in certi giorni della settimana, la domenica naturalmente, o il pomeriggio del sabato, in quanto quei giorni erano consacrati a certi riti al tempo dell'assente. O anche una certa malinconia, prendendoli alla fine delle loro giornate, dava l'avvertimento, d'altronde non sempre confermato, che stavano per recuperare la memoria. Quest'ora serale, che per i credenti è quella dell'esame di coscienza, quest'ora è crudele per il prigioniero o l'esiliato, che non ha da esaminare che il vuoto. Quest'ora li teneva sospesi un momento. Poi essi ritornavano all'atonia, si chiudevano nella peste. Si è ormai capito che questo consisteva nella rinuncia a quello che avessero di più personale. Mentre nei primi tempi della peste erano colpiti dalla somma di piccole cose che contavano molto per loro, senza nemmeno esistere per gli altri, e in tal modo sperimentavano una vita personale, adesso, al contrario, non si interessavano che a quanto interessava gli altri, non avevano più che idee generali e il loro stesso amore aveva assunto per essi l'aspetto più astratto. Erano abbandonati a tal punto alla peste che gli capitava talvolta di sperare solo nel sonno o di sorprendersi a pensare i bubboni e che la finisca. Ma ormai in realtà dormivano e tutto quel tempo non fu che un lungo sonno. La città era popolata di dormienti svegli che sfuggivano realmente alla loro sorte solo le rare volte in cui nella notte la loro ferita, apparentemente chiusa all'improvviso, si riapriva e svegliati di soprassalto ne toccavano allora le labbra irritate, ritrovando in un lampo la loro sofferenza subito ringiovanita e con essa il volto sfigurato del proprio amore. La mattina tornavano al flagello. cioè alla consuetudine. Ma di che cosa, si dirà, avevano l'aria questi esseri divisi? Ebbene, è semplice, non avevano l'aria di nulla, o se si preferisce avevano l'aria di tutti, un'aria affatto generica. Partecipavano della placidità e delle puerili agitazioni della città, perdevano le apparenze del senso critico, guadagnando insieme le apparenze del sangue freddo. Ad esempio, si potevano vedere i più intelligenti di loro far finta di cercare nei giornali, come tutti, o nelle trasmissioni radiofoniche, dei motivi per credere a una rapida fine della peste, e concepire apparentemente chimeriche speranze, o provare timori senza fondamento alla lettura di considerazioni che un giornalista aveva scritto un po' per caso, sbadigliando di noia. Per il resto, bevevano la birra, o curavano i malati, stavano in ozio, o si sottoponevano a fatiche estremanti, classificavano schede, o facevano suonare dischi, senza distinguersi altrimenti gli uni dagli altri. In altre parole, non sceglievano più nulla. La peste aveva eliminato i giudizi di valore. E questo appariva evidente perché nessuno si occupava più della qualità dei vestiti e degli alimenti che comprava. Accettavamo tutto in blocco. Si può dire, infine, che i separati non avevano più il curioso privilegio che li difendeva in principio. Avevano perduto l'egoismo dell'amore e il beneficio che ne ricavavano. Almeno, adesso, la situazione era chiara. Il flagello riguardava tutti. Noi tutti, in mezzo alle detonazioni che echeggiavano alle porte della città, ai colpi di timbro che scandivano la nostra vita o le nostre morti, in mezzo agli incidenti e alle schede, al terrore e alle formalità, promessi a una morte ignominiosa ma registrata, tra le spaventose fumate e le tranquille campanelle delle ambulanze, noi tutti ci nutrivamo dello stesso pane d'esilio, aspettando senza saperlo lo stesso ricongiungimento e la stessa pace, egualmente sconvolgenti. Sì, il nostro amore era sempre là, ma semplicemente era inutilizzabile, greve da portare, inerte in noi, sterile come il delitto o la condanna. Non era più che una pazienza senza futuro, un'attesa incagliata. E da questo punto di vista l'atteggiamento di alcuni dei nostri concittadini faceva pensare alle lunghe code ai quattro angoli della città davanti alle botteghe di generi alimentari. Era la stessa rassegnazione, la stessa longanimità, illimitata e insieme senza illusioni. Bisognerebbe soltanto elevare questo sentimento a una scala mille volte maggiore per quello che riguarda la separazione. Si trattava in tal caso d'un'altra fame che poteva divorare tutto. In ogni modo, supponendo che si voglia avere un'idea giusta dello stato d'animo in cui si trovavano nella nostra città le persone costrette alla separazione, bisognerebbe evocare di nuovo quelle sere dorate e polverose che cadevano sulla città senza alberi, mentre uomini e donne si riversavano in tutte le strade. Infatti, stranamente, quel che saliva allora verso le terrazze ancora soleggiate, in assenza dello strepito di veicoli e di macchine, che di solito costituisce tutto il linguaggio della città, non era che un enorme rumore di passi e di voci sorde, il doloroso strascico di migliaia di scarpe, ritmato dal sibilo del flagello della peste nel cielo appesantito. Un calpestio interminabile e soffocante, insomma, che riempiva a poco tutta la città e che di sera in sera dava la sua voce più fedele e più tetra alla cieca ostinazione che allora, nei nostri cuori, sostituiva l'amore. Durante i mesi di settembre ed ottobre, la peste tenne la città ripiegata su se stessa. Siccome si trattava d'un calpestio, parecchie centinaia d'uomini continuarono ancora a segnare il passo per settimane che non finivano mai. La bruma, il caldo e la pioggia si susseguivano nel cielo. Stormi silenziosi di stornelli e di tordi, venendo dal sud, passarono altissimi, ma girarono intorno alla città, come se il flagello di Panlù, la strana trave che roteava sibilando al di sopra delle case, li tenesse a distanza. Al principio d'ottobre, grandi acquazzoni spazzarono le strade, e durante tutto questo tempo nulla di più importante avvenne se non quell'enorme calpestio. Io e i suoi amici scoprirono allora fino a che punto fossero stanchi. Infatti, gli uomini delle formazioni sanitarie non arrivavano più a smaltire la fatica. Il dottor Yeux se ne accorgeva osservando sui suoi amici e su se stesso i progressi d'una curiosa indifferenza. Ad esempio, quegli uomini che sino a qui avevano mostrato un così vivo interesse per le notizie relative alla peste non se ne preoccupavano più per nulla. Rambert, che provvisoriamente era stato incaricato di dirigere una delle case di quarantena istituita da poco nel suo albergo, conosceva perfettamente il numero di quelli che aveva in osservazione. Era al corrente dei minimi particolari del sistema di immediato allontanamento che egli aveva organizzato per coloro che mostrassero all'improvviso i segni della malattia. La statistica degli effetti del siero sulle quarantene era impressa nella sua memoria, ma egli era incapace di dire la cifra settimanale delle vittime della peste. Ignorava realmente se fosse in progresso o in regresso, e lui, nonostante tutto, serbava la speranza di una prossima evasione. Quanto agli altri, presi dal lavoro giorno e notte, non leggevano i giornali né ascoltavano la radio. E se gli si annunciava un risultato, facevano finta di interessarvisi, ma effettivamente lo accoglievano con quella distratta indifferenza che si immagina propria ai combattenti delle grandi guerre, esauriti dalle fatiche, preoccupati solo di non mancare al dovere quotidiano, non sperando più né l'azione decisiva né il giorno dell'armistizio. Gant, che continuava a fare i calcoli resi necessari dalla peste, sarebbe stato certamente incapace di indicare i risultati generali. Al contrario di Tharoux, di Rambert e di Rieux, visibilmente resistenti alla fatica, la sua salute non era mai stata buona. Ora egli cumulava le funzioni da ausiliare in municipio, la segreteria presso Rieux e i suoi lavori notturni. Lo si poteva quindi vedere in un continuo stato d'esaurimento, sostenuto da due o tre idee fisse, come quella di regalarsi una vacanza completa dopo la peste per una settimana almeno e di lavorare allora in modo positivo giù il cappello alla sua impresa. Andava anche soggetto a bruschi intenerimenti e in tali occasioni parlava volentieri di Jean Rieux. Si domandava dove potesse essere in quel momento e se, leggendo i giornali, pensasse a lui. E con lui Rieux si sorprese un giorno a parlare di sua moglie col tono più usuale, il che non aveva mai fatto fino allora. Incerto sulla credibilità da attribuirsi ai telegrammi sempre rassicuranti di sua moglie, si era deciso a telegrafare al direttore dell'istituto dove esse era in cura. In risposta aveva ricevuto la notizia di un aggravamento nello stato della malattia e l'assicurazione che tutto sarebbe stato fatto per frenare i progressi del male. Si era tenuto per sé la cosa, e non si spiegava, se non per la stanchezza, come mai avesse potuto confidarla a Grand. L'impiegato, dopo avergli parlato di Jean, lo aveva interrogato su sua moglie, e Rieux aveva risposto. «Lei sa, aveva detto Grand, sono cose che adesso si guariscono benissimo. Rieux aveva confermato, dicendo semplicemente che la separazione cominciava a essere lunga e che lui forse avrebbe potuto aiutare sua moglie a trionfare della malattia. Doveva sentirsi molto sola. Poi aveva taciuto e non aveva più risposto che evasivamente alle domande di Khan. Gli altri erano nello stesso stato. Tharoux resisteva meglio, ma i taccuini rivelano che la sua curiosità, senza essere meno profonda, si era tuttavia ristretta. Durante tutto questo periodo, infatti, apparentemente non si interessava che a Cottard. La sera, in casa di Rieux, dove aveva finito con lo stabilirsi, dopo che l'albergo era stato trasformato in una sede di quarantena, ascoltava appena Grand o il dottore che enunciavano i risultati. Riportava subito il discorso sui particolari della piccola vita oranese che generalmente lo occupavano. Quanto a Castel, il giorno in cui venne ad annunciare al dottore che il siero era pronto e dopo aver deciso di farne la prima prova sul figlioletto di Othon, appena portato all'ospedale, il cui caso sembrava disperato a Rieux, si addormentò profondamente dentro la poltrona. E davanti a quel viso in cui, di solito, un'aria di dolcezza e di ironia metteva una perpetua giovinezza, e che improvvisamente abbandonato, con un filo di saliva congiungere le labbra semiaperte, lasciava vedere l'usura e la vecchiaia, Rieux si sentì stringere la gola. Da tali cedimenti Rieux poteva giudicare la sua stanchezza. La sua sensibilità gli sfuggiva. Chiusa in un nodo la maggior parte delle volte, indurita, disseccata, scoppiava di tanto in tanto, abbandonandola a emozioni che non sapeva più padroneggiare. La sua sola difesa era rifugiarsi in questo indurimento, stringere il nodo che si era formato in lui. Sapeva bene che gli sarebbe servito per andare avanti. Del resto, non aveva molte illusioni, e la stanchezza gli toglieva quelle che ancora conservasse. Sapeva, infatti, che per un periodo di cui non poteva scorgere il termine, il suo compito non era guarire. Il suo compito era diagnosticare, scoprire, vedere, descrivere, registrare, poi condannare. Questa era la sua parte. Le spose gli prendevano il polso, urlando, «Dottore, gli dia la vita!» Ma lui non era lì per dare la vita, era lì per ordinare l'isolamento. A che serviva l'odio che leggeva allora sui loro volti? «Lei non ha cuore», gli avevano detto un giorno. Ma sì, ne aveva uno. Gli serviva a sopportare le 20 ore al giorno in cui vedeva morire uomini fatti per vivere. Gli serviva per ricominciare ogni giorno. Ormai aveva proprio solo il cuore che bastava per questo. E come sarebbe bastato a dare la vita? No, non erano aiuti che lui distribuiva lungo la giornata, ma informazioni. E questo, ben inteso, non poteva chiamarsi un mestiere d'uomo. Ma, dopo tutto, a chi mai tra quella folla terrorizzata e decimata si era lasciato l'agio di esercitare il suo mestiere di uomo? Era ancora una fortuna che ci fosse la stanchezza. Se Rieux fosse stato più fresco, quell'odore di morte sparso dappertutto avrebbe potuto renderlo sentimentale. Ma quando non si è dormito che per 4 ore, non si è sentimentali. Si vedono le cose come sono, ossia si vedono secondo la giustizia, la ripugnante, ridicola giustizia. E gli altri, i condannati, lo sentivano bene anch'essi. Prima della peste lo accoglievano come un salvatore. Avrebbe tutto accomodato con 3 pillole e una siringa, e gli stringevano il braccio accompagnandolo lungo i corridoi. Era lusinghiero, ma pericoloso. Adesso, al contrario, si presentava coi soldati e bisognava battere coi calci dei fucili per decidere la famiglia ad aprire. Avrebbero voluto trascinarlo e trascinare l'umanità intera con loro nella morte. Era ben vero che gli uomini non potevano fare a meno degli uomini, che lui era sprovveduto quanto quegli sventurati, che meritava lo stesso tremito di pietà che gli si lasciava crescere dentro quando li aveva lasciati. Questi erano, durante quelle interminabili settimane, i pensieri che il dottor Rieux agitava insieme con gli altri relativi alla sua condizione di separato, ed erano i pensieri di cui leggeva i riflessi sul volto dei suoi amici.